che razza di bugiardi che sono gli attaccanti. Restano per 3 o 4 domeniche senza far gol e dicono che non importa chi segna, l'importante è che vinca la squadra. E invece si tormentano, si incaponiscono. Il gol lo cercano e come. E più lo cercano e più quello gli sfugge. È così che nello sport nascono le ossessioni. Sei una campionessa, sei un campione, eppure c'è qualcosa di imprendibile. Raymond Poulidor è diventato una leggenda di Francia anche per non essere mai riuscito a vestire la maglia gialla. Serena Williams ha inseguito il record del 24esimo slam in carriera, ma si è fermata a 23. Elgin Baylor ha giocato 8 finali NBA senza mai afferrare l'anello. E Stirling Moss ha vinto 16 gran premi, ma il mondiale mai. 4 volte secondo, un anno a un solo punto di distanza. Ossessioni. Più cerchi un traguardo e più lo manchi. Roger Federer non ha mai vinto le Olimpiadi. Così come un oro è sempre sfuggito nel pattinaggio a Tonya Harding e Nancy Kerrigan. Ecco, è con una maledizione simile che ha dovuto combattere il più grande fantino di sempre all'Arc de Triomphe. 17 tentativi prima di vincerlo. Eppure, diamine, si trattava di Lester Piggott.
Io sono Angelo Carotenuto e questo è Rimbalzi, un podcast di Cora Media.
It's only a kick, a jump, a block. It's only a serve. It's only a tackle, a run. It's only for the fans. After all, it's only pressure. You got this. Adidas.
La prima domenica di ottobre è il giorno che il mondo dell'ippica consacra da sempre all'Arc de Triomphe, la corsa più prestigiosa del galoppo. Il cantore di questo sport, il giornalista Mario Fossati, lo chiamava il paradiso equestre. E non soltanto per il sangue blu, per l'alta borghesia che arrivano in tribuna, ma per il popolo di Parigi, che ama Longchamp quanto il Tour de France. Corrono qui i più forti cavalli dai 3 anni in su. L'ippodromo di Longchamp è stato costruito nel 1857 e inaugurato davanti all'imperatore Napoleone III e all'imperatrice Eugenia. Il primo vincitore si chiamava Éclaireur. È un posto così simbolico che per 2 volte in guerra è stato bombardato, nel 1943 addirittura durante una riunione. I cannoni antiaerei sulla pista risposero. Ci furono 6 morti. Longchamp è stato utilizzato come deposito per il bestiame nel 1914. Vi riunirono le mandrie di bovini e di ovini delle regioni settentrionali invase dal nemico. I soldati portavano all'interno delle grosse cataste di paglia e fieno. E poi la Croce Rossa americana ne fece un campo di soccorso per i feriti. E Longchamp è stato un campo di aviazione e anche il perfetto teatro per una manifestazione femminista. Nel giugno del 1936, quando le attiviste manifestarono durante il Gran Premio portando cartelli con la scritta «La donna francese deve votare». Dall'alto della tribuna principale, a Longchamp si vede la Torre Eiffel. E le corse di Longchamp, sono finite in un quadro di Édouard Manet e in uno di Edgar Degas. Insomma, vincere qui non è la stessa cosa che vincere altrove. Neppure per il più grande fantino della storia. They're coming down to the finish. Lester Piggott flailing away at Royal Academy. It's all Greek to me toward the inside. Here's the wire. Head bombing finish. Royal Academy does it. And the living legend out of retirement. 54-year-old Lester Piggott pulls off the upset here. La carriera di Lester Piggott è durata 47 anni. Ha vinto 4.493 corse in Gran Bretagna, e più di 850 altrove, in Francia, in Irlanda, negli Stati Uniti, a Hong Kong, a Singapore, in Italia. Ma ogni volta che andava a Longchamp, Pigott tornava a casa con il veleno in corpo, fino al 7 ottobre del 73. Pigott era nato a Wantage, 20 km a sud di Oxford. Suo nonno Ernie era stato un campione, suo padre Keith, uno dei migliori fantini nell'era precedente alla Seconda Guerra Mondiale, e sua madre Iris veniva da un'altra famosa dinastia dell'ippica. Lester era alto intorno al 1,70 m, pesava 67 kg. Aveva una venerazione per la storia di Fred Archer, il suo modello, il più bravo di tutti nell'età vittoriana. Archer era bassino, tozzo, severo. Non risparmiava frusta e speroni nei fianchi dei cavalli. Era taciturno, scontroso, aveva fama di essere avaro. Per non aumentare di peso non mangiava quasi mai e usava purghe in continuazione, senza alcun controllo. All'età di 29 anni era esausto, stremato, magrissimo. Gli vennero meno le forze, si è suicidato, incapace di reggere la morte della moglie durante il parto. Pigott sedette per la prima volta su un cavallo da corsa all'età di 7 anni. Nel giorno del suo 12° compleanno divenne apprendista di suo padre, nel Berkshire. La sua formazione è proseguita così 2 o 3 giorni alla settimana e gareggiò la prima volta a 13 anni su un cavallo chiamato The Chase a Salisbury. Siamo nel 1948. 4 mesi dopo, la prima vittoria, sempre con Chase. Oggi sarebbe impossibile, sotto i 16 anni non si può gareggiare. Pigott aveva una guida determinata, certe volte spericolata, fonte di irritazione continua per gli avversari e di grande lavoro per i commissari. Prese la prima squalifica a 15 anni. Da Archer adottò pure lo stesso atteggiamento verso il denaro. Di Pigott si racconta che trascorresse le serate d'autunno a fare i conti sul costo dell'avena. Anche sul conto dei suoi avi giravano certe storie. Nonno Ernest, per esempio, un giorno scommette su un cavallo allenato da suo fratello, che glielo ha consigliato, e che è montato dal figliolo Keith. La quota 40 contro 1. E il cavallo arriva. E nonno Ernest allora va a incassare. Nel racconto leggendario la cifra è di molte e molte guinee. Ernest allora va a proporre a tutti i suoi di tornarsene dall'ippodromo alla stazione in taxi. Lo propone, ma prima di montare in macchina inizia a patteggiare col tassista. Vuole un prezzo forfettario, uno scellino, anziché uno scellino e mezzo. La discussione è interminabile. Così attacca con quello dietro, e l'altro ancora, raccogliendo una serie di no e arrivando a una conclusione. Ma sì, prendiamo il tram.
York Racecourse, where Perambulator is the first mount owned by the Queen to be ridden by Lester Pigott. The 18-year-old Wonderboy jockey was suspended for about 3 months following his riding of the Derby winner Never Say Die at Ascot.
Quando Lester inizia a vincere da ragazzino, gli danno per soprannome Faccia d'Angelo. La prima volta che batte il campione Gordon Richards, un baronetto della regina, diventa per tutti The Wonder Boy. Chi lo guarda negli occhi non sa leggere il suo umore. Allora lo chiamano Poker Face. Dopo una corsa capolavoro, un giornale scrive che il suo volto è quello di una tomba ben custodita. Suo padre aveva intuito prestissimo di avere tra le mani un tesoro. Lester in sella è una piuma. Adotta una maniera di cavalcare tutta sua. Impiega poco a vedere la sua fama crescere, vittoria dopo vittoria. Negli anni 60, in Inghilterra rivaleggia in popolarità con Muhammad Ali e George Best. L'allenatore della regina lo chiama giovanissimo a corte in sostituzione del vecchio Gordon Richards, che si è spezzato una gamba e ha deciso di ritirarsi. La personalità di Lester cresce in proporzione con l'attenzione del mondo. A un 80enne lord di corte consiglia di allenare il suo cavallo con più severità. Ma quello si offende. fa riferimento ai pochi anni e gli dice: ai lattanti è permesso soltanto di strillare. E Picot non si scompone: Milord, ci sono neonati con il cervello di un ottantenne e ottantenni con il cervello di un neonato.
Mr. Pickett coming down smoothly on Meadow Court as well. It's Meadow Court now who's coming to take it up now. Meadow Court, the leader from Soderini on the far side. Oncidium is coming with a challenge, but coming into the final furlong, it's Lester Pickett on Meadow Court streaking away from in second.
Resta quell'ossessione, Longchamp. Piggott ci va ogni domenica, perché la domenica nel Regno Unito non si corre, e farne passare una senza guadagno gli pare un affronto. L'autunno del 73 è cominciato in Inghilterra con le bombe dell'IRA a Manchester, alla stazione Victoria di Londra, alle stazioni ferroviarie di King's Cross ed Euston, a Oxford Street, Sloane Square. Il primo ministro Edward Heath annuncia le proposte del governo per la terza fase della campagna contro l'inflazione, fino a promettere un bonus natalizio di 10 sterline ai pensionati. Una mossa che in realtà costerebbe circa 80 milioni alle casse del paese, e che lui pensa di finanziare con un aumento di 9 centesimi dei contributi di previdenza sociale. Il 7 ottobre, Piggott invece corre per un montepremi di $200,000 e una coppa che ancora gli manca, davanti a 65,000 spettatori. Il cavallo di Piggott quel giorno si chiama Rheingold, e anche lui ha una storia da raccontare. Rheingold è stato partorito in Irlanda. L'anno prima di quell'Arc de Triomphe, nel 1972, ha perso di un soffio un'altra corsa leggendaria, il Derby di Epsom, battuto da un avversario eccitato e scorretto, un cavallo che si chiama Roberto. Il fantino che lo ha guidato sul filo del regolamento, esatto, era Lester. I commissari avevano aperto un'inchiesta con molto imbarazzo e alla fine il risultato era stato confermato, ma Rheingold era stato giudicato da molti come il vincitore morale. E un mese dopo si era preso una rivincita al Grand Prix de Saint-Cloudy contro cavalli più anziani. Così, per andare all'Arc de Triomphe nel 73, a Lester era venuta un'idea. Saluta Roberto e sale sulla schiena di Rheingold.
Sempre alle Capannelle, e il 13 maggio si corre la 101esima edizione del Derby. Vince Lester Piggott su Wellnor, che batte Bobek e Attalac.
Ci sarebbe proprio da farlo baronetto, un tipo così. Se non fosse che la vita di Lester, dopo altri due Arc de Triomphe, prende una piega da film di Scorsese. Due ispettori delle tasse scoprono che buona parte delle vincite è stata imboscata in banche all'estero. Un giornale domenicale ha messo la legge sulla strada giusta, con un'inchiesta nella quale rivela che molti fantini si fanno pagare in contanti e trasferiscono i guadagni altrove. Lester fa da consigliere per gli allevamenti di sceicchi, banchieri giapponesi, petrolieri texani, miliardari europei. Sono spariti dal suo conto 2 milioni di sterline. Lo interrogano per 9 ore e mezza, ispezionano casa sua per giorni. Mai in passato i funzionari del regno avevano mostrato tanta inflessibilità. L'arringa difensiva dell'avvocato contiene un riferimento alla venerazione che hanno per lui tutti gli sportivi inglesi, compresa la regina. Ma non basta. Piggott viene condannato lo stesso a 3 anni di carcere. Esce in manette dal tribunale della Ipswich Crown Court. Come attenuante, l'avvocato presenta le numerose cadute da cavallo. Dice che le sue capacità cerebrali ne hanno risentito. Ma quell'arresto diventa esemplare per gli altri sudditi. Piggott rimane un anno in cella. La scuderia viene gestita nel frattempo da sua moglie Susan. Per non uscire di scena in quel modo, Piggott chiede il rinnovo della licenza di fantino. Riprende a correre la settimana successiva e fa quello che sa fare. Vince. Durerà così altre 4 stagioni. 5 anni prima di morire, nel 2017, sono in tanti a chiedere che sia nominato finalmente baronetto. Ma non succede, non si può. Eppure quando la regina lo incontra all'ippodromo di Ascot, lo saluta calorosamente e ci tiene a dire che lei lo ha perdonato. Come tutti, alla fine. Perfino quel collega francese che durante una corsa a Deauville si sentì sfilare la frusta dalle mani. Quando i commissari chiamarono per chiedergliene conto, lui rispose: non potevo mica correre senza. E diamine, era Lester Piggott.
Rimbalzi è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media, scritto da Angelo Carotenuto. La cura editoriale è di Francesca Milano, la supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli, la post-produzione e il montaggio sono di Filippo Mainardi, la producer è Monica De Benedictis. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.